Tempo dello Spirito, un programma di spiritualità evangelica, a cura di Luisa Nitti. In redazione Gael Curtens e Cristina Ferrari.
Ben ritrovate a Tempo dello Spirito. Buona domenica da Luisa Nitti.
E da Gael Curtens. La puntata di oggi si apre con una meditazione biblica curata dal pastore riformato di Lugano, Daniele Campoli.
Cantate al Signore un cantico nuovo. La riflessione del pastore Campoli prende spunto dal Salmo 98. Il canto nuovo di cui si parla esprime gratitudine a Dio per la sua opera di liberazione.
Proseguiremo poi con un'intervista a Ilenia Goss, teologa, pastore evangelica valdese e medico. Ilenia Goss sarà ospite sabato 9 maggio a Lugano, presso la Chiesa Riformata, per parlare delle sfide che l'intelligenza artificiale, con le sue numerose applicazioni, pone oggi anche al mondo delle fedi e delle spiritualità.
Chiuderemo la puntata con uno sguardo al numero di maggio del mensile Voce Evangelica, edito dalla Conferenza delle Chiese Evangeliche di Lingua Italiana in Svizzera. Il numero di maggio dedica il suo dossier centrale al tema Chiese e colonialismo.
Spazio alla parola. Meditare con la Bibbia.
Iniziamo allora con la meditazione biblica tenuta dal pastore Daniele Campoli. La lettura del Salmo 98 è affidata alla voce di Paolo Sesana.
Cantate al Signore un cantico nuovo, perché Egli ha operato prodigi. La sua destra e il suo braccio santo lo hanno reso vittorioso. Il Signore ha fatto conoscere la sua salvezza. Ha manifestato la sua giustizia davanti alle nazioni. Si è ricordato della sua bontà e della sua fedeltà verso la casa di Israele. Tutte le estremità della terra hanno visto la salvezza del nostro Dio. Acclamate il Signore, abitanti di tutta la terra. Date in canti di gioia e di lode. Salmeggiate al Signore con la cetra e la voce del canto. Con le trombe e al suono del corno, acclamate il Re, il Signore. Risuoni il mare e quanto contiene, il mondo e i suoi abitanti. I fiumi battano le mani, esultino insieme i monti davanti al Signore, poiché Egli viene a governare la terra. Egli governerà il mondo con giustizia e i popoli con rettitudine.
Buongiorno a tutte e a tutti voi che siete in ascolto. Se oggi aprite il calendario liturgico, troverete una parola che suona come un imperativo gioioso. Cantate. È il nome di questa domenica che prende il nome dall'invito senza tempo del Salmo 98. Cantate al Signore un cantico nuovo perché Egli ha fatto meraviglie. Ma sappiamo bene che non sempre si ha voglia di cantare. Ci sono mattine in cui la voce è roca, il cuore è pesante e il mondo intorno sembra una distorsione fastidiosa. Eppure, questa domenica non ci chiede di intonare una canzonetta spensierata. Ci invita a riscoprire il motivo profondo per cui, nonostante tutto, l'essere umano non può smettere di elevare il proprio canto verso il cielo. La nostra storia di fede, quella ebraico-cristiana, non comincia con un complicato trattato di filosofia o con una serie di regole o principi. Inizia con la parola e lo Spirito di Dio che portano ordine e armonia dove c'era il caos, il nulla di fatto, come dice una interessante traduzione. E poi nel libro dell'Esodo si ode un grido che squarcia il silenzio del deserto e copre il rumore dei cantieri egiziani. Fin dall'inizio della narrazione biblica, Dio si presenta non come un motore immobile, una divinità lontana e distratta, chiusa nel suo ufficio celeste. No, è il Signore che crea e porta a compimento, il Dio che libera gli schiavi. Nell'esperienza di liberazione dalla terra del Faraone, troviamo quattro azioni di Dio su cui poggia la nostra speranza. Ho visto l'afflizione, ho udito il grido, conosco i suoi affanni, sono sceso per liberarlo. Fermiamoci un istante su questo sono sceso. Dio non manda un memorandum, non invia un messaggio di incoraggiamento tramite un intermediario. Egli si sporca le mani con la nostra storia. C'è qualcosa di profondamente fisico in questa liberazione. Quando il Mar Rosso si spalanca, non siamo davanti a un semplice prodigio naturale da documentario scientifico. Siamo davanti al simbolo di ogni vicolo cieco della nostra vita. Dio è colui che trasforma il muro in una porta, l'impasse in un sentiero. Se ti senti contro un muro, oggi la parola di Dio ti dice: io vedo, io odo, io scendo. Ma qui la storia si fa complicata e terribilmente simile alla nostra. C'è una verità scomoda nel cammino dell'Esodo. Una volta uscito dall'Egitto, il popolo si ritrova nel deserto e invece di esultare, ecco che inizia a lamentarsi. Inizia a provare quella che potremmo chiamare la sindrome di Stoccolma spirituale. Questi dicono: almeno in Egitto avevamo le cipolle e pentoloni di carne. Incredibile, vero? Preferivano la pancia piena e le catene alla fame e alla libertà. Questa è la sfida che ognuno di noi affronta ogni giorno. Dio ci tira fuori dall'Egitto con un atto di grazia, ma spesso ci mette una vita intera a togliere l'Egitto dentro di noi. Ci vuole il cammino di un intero deserto per sradicare le leggi e le logiche del faraone che negli anni si sono insinuate nell'animo. Tu sei mio, tu sei fatto o fatta per lavorare e rendere, non devi pensare ad altro. L'apostolo Paolo, scrivendo ai Galati, riprende questo grido di libertà e lo trasforma in un manifesto teologico che ancora oggi scuote le coscienze. Le sue parole sono come colpi di martello su un'incudine. Cristo ci ha liberati perché fossimo liberi. State dunque saldi e non vi lasciate di nuovo porre sotto il gioco della schiavitù. Attenzione però, Paolo non è un ingenuo. Sa che esiste un grosso malinteso sulla libertà. Spesso pensiamo che essere liberi significhi fare quello che si vuole, seguire ogni impulso, ogni capriccio del momento. Ma Paolo ci avverte: quella non è libertà, è solo una nuova forma di schiavitù sotto il dominio dell'io. La vera libertà è la capacità di scelta, è la libertà da per diventare liberi per. E qui arriva il paradosso cristiano. Per mezzo dell'amore servitevi gli uni gli altri. La libertà raggiunge il suo scopo più alto quando si trasforma in servizio. Sembra un controsenso, vero? Essere liberi per servire. Ma pensateci, chi è più libero di colui che non ha più bisogno di affermare se stesso perché sa di essere amato e quindi può finalmente dedicarsi all'altro? Domenica cantate. La musica gospel che tanto amiamo è nata esattamente in questa tensione tra le catene e il cielo. Gli schiavi nelle piantagioni americane cantavano «Go down, Moses». Non stavano solo ricordando un evento biblico accaduto millenni prima. Stavano cantando la loro realtà. Cantavano un Dio che era ancora vivo, ancora capace di udire e di scendere. Cantavano della libertà dell'anima mentre il loro corpo era prigioniero. Quel canto non era un modo per dimenticare il dolore, ma per resistere ad esso. Il canto è la prova che l'oppressione non ha vinto l'ultima battaglia. Può incatenare il corpo, ma non può zittire la melodia della speranza. Oggi, caro ascoltatore, cara ascoltatrice, quella stessa musica e questa parola chiedono a te: dove sei incatenato? Dove sei incatenata? Quale Egitto ti porti ancora dentro che ti impedisce di essere pienamente te stesso, te stessa? Dio ti sta chiamando fuori, non per lasciarti solo nel deserto, ma per insegnarti a camminare in una nuova terra. Non avere paura del deserto, perché è lì che imparerai la canzone più bella della tua vita. Domenica cantate, non perché tutto va bene, ma perché Dio è sceso e la nostra storia non finirà tra le cipolle dell'Egitto, ma nel canto dei riscattati e delle riscattate. Amen.
Una preghiera composta dal pastore riformato Giuseppe Latorre, la legge per noi Natascia Gamba.
Il mio cammino è una pista lungo il deserto. Signore, non vedo strade tracciate davanti a me, solo percorsi già segnati dietro di me. Allora guardo in alto per seguire la giusta direzione e nella solitudine tu parlerai al mio cuore, ancora, e ancora tu sarai il mio sole che illumina l'ignoto e la stella che mi guida nelle oscurità. Tu che parli nel silenzio, sei il mio orizzonte, mentre smarrito tra l'ignoto e i miraggi incedo lento nella pace della tua assenza. Non manco di nulla. Ho un libro con me che gronda di forza e mi sazio con le poche gocce del tuo vino e le poche briciole di pane che mi hai lasciato. Giungerò al mio riposo e sonnecchierò sotto le tue palme un giorno, con le mani piene dell'amore che ho dato e dell'amore che ho ricevuto, e potrò gridare: eccomi davanti a te, o Padre, eccomi davanti a te. Amen.
Un incontro aperto a chiunque voglia approfondire le questioni riguardanti il rapporto fra fede e scienza. Il 9 maggio, presso la Chiesa Riformata di Lugano, la pastora e teologa Ilenia Goss parlerà di intelligenza artificiale e delle sfide che questa pone anche per la fede e la spiritualità.
L'abbiamo raggiunta per farci spiegare in che modo il complesso mondo dell'intelligenza artificiale, con le sue varie applicazioni anche quotidiane, oggi sfida la spiritualità e la fede.
Sicuramente ci troviamo tutti immersi in una trasformazione molto importante del nostro modo di lavorare, di imparare, di divertirci, di informarci, di comunicare, di curarci. Possiamo dire semplicemente che questa rivoluzione vera e propria è pervasiva. Le intelligenze artificiali sono ovunque, noi ne facciamo esperienza, le utilizziamo in modo più o meno consapevole. Sicuramente ogni giorno ci sono nuove applicazioni e ci domandiamo se si tratta allora solo di uno strumento da gestire con delle regole etiche oppure se siamo di fronte a qualcosa di ancora più trasformativo e profondo che ci costringe a ripensare cosa significa essere esseri umani, che cosa significa intelligenza. Naturalmente domande di questa portata toccano anche tutta la sfera del nostro modo di intendere il cammino interiore, spirituale, anche la fede. Pensiamo anche soltanto a concetti come essere umano creato a immagine di Dio, collegato al tema dell'intelligenza, e di fronte al modo nuovo di utilizzare questa parola intelligenza rispetto alle macchine. Ecco, già questa è una domanda importante. Poi c'è tutta la questione della ricerca della verità in un mondo dove la produzione, per esempio, di immagine virtuale diventa quasi la quotidianità. Ci domandiamo, ma allora tutto il mondo della ricerca del vero, della filosofia, della teologia, come lavora con questo scenario completamente nuovo in cui ci troviamo immersi?
Che cosa significa intelligenza? Che cosa è la verità? Davvero i temi sollevati dallo sviluppo delle nuove tecnologie toccano degli aspetti importanti del pensiero, della vita stessa. Pastora Ilenia Gossi, in che modo oggi si articola la relazione fra scienza e spiritualità? Un tema che sicuramente ha una lunga storia alle spalle, ma che oggi è mutato.
Il rapporto tra scienza e fede, o se vogliamo dirlo più in generale, tra scienza e spiritualità, nella storia delle idee in Occidente è stato caratterizzato o da tensione e conflitto, oppure le due aree sono state spesso considerate come non comunicanti, due aree diverse che non si toccano. Personalmente mi muovo invece in una prospettiva in cui si tratta di livelli di esperienza e di conoscenza differenti, ma comunicanti e assolutamente integrati. Certamente oggi, con la pervasività della rivoluzione digitale, alcune forme tradizionali in cui le religioni ancora si esprimono sono distanti rispetto allo stile comunicativo, ad esempio, delle nuove generazioni. Questo ci costringe un po' a ripensare alle nostre categorie, anche teologiche, e anche al nostro modo di esprimerci. E queste discussioni su questo tipo di argomenti complessi che richiedono studio e preparazione, ma che in realtà poi ci riguardano tutti e dunque dove ciascuno è anche chiamato a esprimere una riflessione, un pensiero, ecco, di questi argomenti parleremo sabato 9 maggio nell'ambito di una serie di incontri organizzati dalle Chiese Riformate a Lugano. E parleremo precisamente di questo rapporto così particolare e sul tema del come oggi si configura questo rapporto, come lo sviluppo tecnologico ci interroga anche dal punto di vista teologico.
E con queste parole della pastora Ilenia Gossi rinnoviamo l'invito a partecipare all'incontro di sabato 9 maggio alle ore 10 presso la Chiesa Riformata di Lugano in Viale Cattaneo 2.
E noi adesso voltiamo pagina perché vogliamo dare uno sguardo ai contenuti del numero di maggio del mensile Voce Evangelica, edito dalla Conferenza delle Chiese Evangeliche di Lingua Italiana in Svizzera. E allora Gael, tu sei caporedattrice del giornale Voce Evangelica. Per questo numero di maggio hai scelto un tema portante che poi è il tema del dossier, che è Chiese e colonialismo. Ma perché? È questo ancora un tema attuale oggi e in che modo?
Ma è attuale nella misura in cui lo spunto da cui traggo l'idea di questo dossier è in realtà una mostra che è attualmente in corso, e ancora fino a ottobre, nel Canton Vaud presso il Museo Nazionale Svizzero del Castello di Prangin, che dedica un'ampia mostra al tema colonialismo, intrecci globali della Svizzera. Pochi sanno che anche la Svizzera ha un passato coloniale, seppure noi non siamo mai stati una nazione che ha colonizzato altri posti, ma è una abbiamo ampiamente approfittato di tutto questo sistema. Le chiese che cosa c'entrano? C'entrano perché nella mostra, appunto, attualmente in corso nel Museo Nazionale Svizzero della Svizzera Romanda, c'è una sezione dedicata alle missioni. E le missioni in qualche modo sono nate insieme a questi movimenti colonialisti e imperialisti. E quindi andiamo a vedere in che modo le missioni nell'arco dei decenni hanno rivisitato la propria teologia e il proprio approccio al tema del colonialismo.
Quindi lo spunto è dato da una mostra che è ancora attuale, ma il tema stesso in qualche misura riguarda il passato anche delle chiese, ma anche molto il presente. Ci sono degli esempi che vengono fatti in questo dossier che ci parlano proprio di una situazione presente.
Sì, allora c'è un pezzo nel dossier intitolato Il Vangelo russo per l'Africa. È abbastanza curioso come fenomeno. Nell'arco di pochissimo tempo il patriarcato di Mosca, quindi la Chiesa ortodossa russa, ha stabilito un esarcato della propria Chiesa nel continente africano. E nell'arco di pochissimi anni, parliamo di 2 o 3 anni, da che erano 5 le parrocchie ortodosse russe, sono diventate qualcosa come 350 in 34 paesi africani. Si tratta naturalmente di una sorta di opera missionaria neocolonialista, come la vogliamo chiamare.
Che avrà degli interessi economici alle spalle, naturalmente.
È un modo di soft power, in realtà abbastanza conosciuto nell'arco della storia. Si sono sempre verificati questo tipo di approccio ad altre realtà in chiave però egemonica, velata da opere di aiuto e di sostegno e beneficenza. Sembra abbastanza paradossale, ma addirittura alcuni africani a cui è stato chiesto: ma come mai voi vi siete convertiti all'ortodossia russa? E dicono di farlo in chiave anticolonialista, perché si sono stufati della presenza e della storia, diciamo, sia francese che britannica, per esempio, dell'Africa, e quindi la vedono come una novità anticolonialista.
E allora, quindi, il tema centrale di questo numero di Voce Evangelica del mese di maggio, abbiamo detto, è Chiesa e colonialismo nel passato, ma anche nel presente, un tema che riguarda direttamente le chiese cristiane. Ti chiedo ancora, Gael, di raccontarci brevemente, per presentarlo a chi ci ascolta, anche il tema centrale dell'intervista di apertura di questo numero di Voce Evangelica, perché si tratta di una intervista con l'autrice di un testo abbastanza provocatorio. La civiltà giudaico-cristiana è un'impostura? Ecco, raccontaci in breve di cosa si tratta, poi daremo tutte le indicazioni a chi ci ascolta per potersi abbonare o per ricevere un numero in omaggio di Voce Evangelica.
Sì, Luisa, allora abbiamo potuto ripubblicare un'intervista fatta dalle nostre colleghe della RTS. Hanno intervistato Sophie Bessis, si chiama, e si tratta di un'intellettuale franco-tunisina, di origine appunto tunisina e di famiglia ebraica. Questa signora è storica, è una giornalista, ha fondato il portale di informazione Jeune Afrique, ed è uscita l'anno scorso con questo piccolo pamphlet che ha suscitato in Francia un vivo dibattito, perché naturalmente tocca un punto, insomma, per molti ambienti tabù. Allora, le nostre colleghe della RTS l'hanno intervistata su questo testo, che è stato appena pubblicato in italiano da Einaudi, motivo per cui lo pubblichiamo su questo numero di maggio. Lei che cosa dice? Lei contesta l'uso egemonico che oggi si fa del concetto della civiltà giudaico-cristiana, utilizzata come difesa dei valori occidentali, e quindi va a scavare in profondità su che cosa esattamente è diventato questo binomio giudaico-cristiano.
E voglio anche segnalare che proprio questa intervista andrà in onda questa mattina per la rubrica Chiese in diretta, Quindi è possibile ascoltare direttamente questa intervista fra pochi minuti alle 8.30 sulla Rete 1. Grazie mille, Gael.
E ricordo che chi vuole abbonarsi a Voce Evangelica può andare sul nostro sito, il portale di informazione protestante, voceevangelica.ch, cliccare nel menu su Rivista e poi da lì farsi guidare.
La puntata di Tempo dello Spirito si chiude qui da Luisa Nitti e Gael Curtens. L'augurio di una serena domenica.